grazie a chi mi ha voluto, tutti quelli che mi hanno voluto qua oggi, magari c'erano anche altre persone più degne di me di stare qua, insomma, comunque vi ringrazio veramente molto, ringrazio in particolare tutto il Consiglio Comunale, il Sindaco, il Presidente che, e tutti i consiglieri che sono qua presenti, e permettetemi l'amica da anni, Caterina Liotti, con la quale abbiamo fatto tanti lavori appunto sulla storia delle donne e sul percorso di emancipazione delle donne, un discorso di emancipazione all'interno del quale ci sta anche il voto, ma non solo il voto. Oggi qui parliamo del voto, del raggiungimento, di come si è arrivati a fatica a questo obiettivo, ma vorrei ricordare come soprattutto in Italia il movimento emancipazionista, la battaglia per l'emancipazione delle donne sia passata anche attraverso altri due campi fondamentali, che sono il campo del lavoro e il campo dell'istruzione. Il movimento femminile della seconda metà dell'Ottocento e del primo Novecento, ma trasmette al movimento femminile del secondo dopoguerra una eredità che proprio ha avuto nelle lotte per il riconoscimento del diritto al lavoro delle donne, di un equo salario, di una retribuzione a pari quello degli uomini, il diritto ad avere la stessa istruzione che avevano gli uomini, è stata una eredità trasmessa e portata poi anche avanti in tante battaglie nel secondo dopoguerra. Ma oggi appunto la centralità del tema è il voto. Il voto, come è già stato detto negli interventi che mi hanno preceduto e come sapete perché negli anni delle celebrazioni, il decennale, il ventennale, il trentennale, qui siamo al settantesimo, siamo martellati sui giornali, in televisione, messaggi che ci ricordano quello che io adesso vi dico inizialmente, cioè che il voto alle donne in Italia venne concesso il 1 febbraio 1945. I due partiti di massa, DC e PC, si erano impegnati per questo obiettivo fin dall'estate del 44, in quanto lo consideravano centrale, sia pure per motivi diametralmente opposti, nella futura organizzazione del consenso in regime democratico. Allora, febbraio 1945, da allora sono passati 70 anni, ma in quel febbraio del 1945 erano passati 74 anni, 74 anni da quando era stata depositata nel Parlamento del Nuovo Regno d'Italia la prima richiesta di estensione del diritto al voto anche alle donne. Una richiesta che venne ripetuta tra il 1871 e il 1926, venne ripetuta per 20 volte e per 20 volte fu respinta. L'Italia comunque non fu solo paese a concedere il voto alle donne con grande ritardo rispetto alle richieste dei movimenti per il suffragio. È stato uno degli ultimi, ma voglio dire, siamo anche in buona compagnia perché i nostri cugini d'Oltralpe, i francesi, concedono il voto alle donne nel 1944. Se non pensiamo alla Gran Bretagna o all'America o agli Stati Uniti d'America, dove il voto viene concesso subito dopo la fine del primo conflitto mondiale, come vedete, insomma, non nel 45, ma i francesi, insomma, che sostengono il principio, l'ideale della République, e lo sbandierano da tutte le parti, anche loro il voto alle donne lo concedono molto tardi. Ma vediamo un po' come si arriva a questa realizzazione. Nell'Ottocento liberale borghese, come nella prima metà del Novecento, in Italia i diritti di cittadinanza delle donne erano concepiti, vissuti e realizzati solamente all'interno della famiglia, dove le donne vivevano subordinate al padre o al marito, da una codificazione che rendeva di fatto impossibile considerarle come soggetto politico autonomo. L'impossibilità di riconoscere il diritto di voto alle donne era resa esplicita sia sul piano giuridico che su quello teorico dalle norme del codice Pisanelli, il codice esteso a tutto il paese dopo l'unità, con cui veniva sancita la subordinazione della moglie al marito tramite l'istituto dell'autorizzazione maritale, per cui le donne non potevano nemmeno disporre dei loro beni. C'era un'eccezione in tutto in questo, ed erano le donne vedove. Le donne vedove avevano invece una larga libertà di gestire i loro patrimoni, di uscire da casa quando volevano, di andare al teatro da sole, insomma di comportarsi come soggetti con una fisionomia sociale diversa dalle altre. Non è un caso, tra l'altro, che moltissime delle donne che scriveranno galatei o manuali di comportamento per le signorine ottocentesche fossero donne borghesi e in gran parte vedove, per cui potevano scrivere liberamente quello che volevano e quello che pensavano. Allora, anche la legge comunale provinciale del 1865, la prima legge di unificazione amministrativa del Regno d'Italia, escludeva dal diritto di voto le donne, non essendo prese in considerazione per i loro stessi requisiti di censo e di istruzione validi per gli uomini. Anzi, le donne erano equiparate, e lo saranno fino alla legge che estende il diritto. Il suffragio universale maschile nell'11 erano considerate ai nullatenenti, pare nullatenenti, ai malati mentali e a coloro che non avevano diritto per ragioni di ordine pubblico a partecipare al voto. Siamo in questo Ottocento liberale, quello dove nasce il movimento delle donne, il movimento femminista, e in questa situazione il ruolo del principale della donna era quello all'interno della famiglia. Va detto che non c'era distinzione in questo porsi come contraria a qualsiasi diritto per le donne, perché i partiti, diciamo così, progressisti le accusavano di dimenticare gli altri, di essere egoiste. Il regime fascista poi, quando arrivò, ebbe un modello unico di donna, la madre, la sposa e la madre esemplare, e chiudiamo veramente il circolo. Con questa realtà si trovarono a confrontarsi uomini e donne al termine del secondo conflitto mondiale e poco dopo i costituenti. Ma come ha osservato una delle maggiori storiche della storia delle donne in Italia, Anna Rossi Doria, il confronto politico che portò al suffragio femminile nel dopoguerra traeva più ragioni nel protagonismo femminile nella resistenza che non nella tradizione femminista dell'età liberale, la cui tradizione era stata spezzata dal fascismo, che ne aveva dato un'immagine antiquata e antimoderna, cioè le femministe, soggetti antichi, antimoderni, ma lo stesso Partito Comunista aveva considerato il femminismo come un'ideologia borghese. Eppure, a mio avviso, è proprio nella storia dell'emancipazionismo nel suo complesso che occorre porre le premesse delle conquiste novecentesche e l'affermazione compiuta della donna cittadina. Torniamo alle origini, torniamo al momento in cui si cominciano le battaglie. L'ingresso delle donne nel Regno d'Italia era avvenuto sotto il peso di una pesante eredità, quella dell'affermazione su scala nazionale del principio dell'incapacità giuridica a cui era connessa la cosiddetta autorità maritale, come abbiamo ricordato. Dobbiamo ricordare anche che questa nuova norma, cioè il codice Pisanelli prima citato, veniva a introdurre per alcune donne, soprattutto le donne toscane, cioè quelle del Granducato di Toscana, e le donne lombarde, quelle che erano, avevano fatto parte del regno austro-ungarico, che erano state, cioè il Lombardo-Veneto, la Lombardia soprattutto, qui parliamo, avevano avuto precedentemente all'ingresso nel Regno d'Italia la possibilità di esercitare il voto amministrativo. Loro lo chiedono subito, immediatamente, chiedono che venga ribadito questo loro diritto, ma il rigido sistema sabaudo risponde di no. Comincia così quel percorso lungo di battaglie e di lotte, di petizioni presentate in Parlamento, di leggi, di discussioni, che come vi ho detto prima ha una durata che dura più di 70 anni. Nel 1877, ad esempio, Anna Maria Mozzoni, che è una delle prime femministe fortemente impegnate nella lotta per l'emancipazione politica, economica e sociale delle donne, presentava una prima petizione in Parlamento in cui chiedeva il voto amministrativo femminile e in cui ribadiva che anche, non come solo col suffragio politico, si sarebbe sancita l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica del Paese. Cito Anna Maria Mozzoni: noi italiane ci rivolgiamo a quel Parlamento che col governo ha convenuto doversi alla presunzione sostituire la realtà, affinché posti in parte i dottrinari appressamenti e le divagazioni accademiche sull'entità e modalità della nostra natura e sul carattere della nostra missione, voglia considerarci nei nostri solo rapporti con lo Stato, riguardarci per quello che siamo veramente, cittadine, contribuenti, aventi diritto al voto, togliendo tutte quelle limitazioni che sono o verranno sancite per gli altri elettori. La petizione della Mozzoni viene presentata in Parlamento come legge, un solo parlamentare uomo, l'onorevole Salvatore Morelli, cerca di aiutarla a portare avanti questa sua richiesta, ma non cambia assolutamente niente. Non cambia assolutamente niente anche all'inizio dell'età giolittiana, appunto quando si arrivò al voto, al suffragio allargato maschile, e alle donne, le donne invece furono escluse con quella delle parole tragiche, insomma, l'equiparazione ai matti, ai dementi, ai non aventi assolutamente niente, e addirittura Giolitti disse che dare il voto alle donne sarebbe stato un salto nel buio, e lui questo salto nel buio non lo voleva assolutamente fare. È stato ricordato prima che un ruolo importante nel secondo dopoguerra per l'affermazione del voto, per arrivare alla realizzazione della cittadinanza realizzata col diritto di voto, un ruolo importante lo ebbero le associazioni, anche le associazioni femminili. Bene, associazioni femminili che non nascono dal niente, sì, nascono nel mondo della resistenza, ma hanno una loro radice nel passato, raccolgono l'eredità di altre associazioni. Nel 1899, ad esempio, a Milano era nata l'Unione Femminile Italiana, c'è ancora, dal 1905 divenne una struttura a dimensione nazionale che raccoglieva attorno a sé donne dell'area democratica, liberale e socialista, mentre le donne cattoliche si organizzarono rapidamente in loro associazioni e dando vita e dando così voce a quello che viene chiamato il primo femminismo italiano. Dal 1908 poi nel panorama dell'associazionismo femminile italiano si fece sentire la voce del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, collegato all'International Council of Women, che era un'associazione internazionale, quindi il movimento delle donne italiane si inserisce in un movimento internazionale. Non so se avete visto, se qualcuno di voi ha visto nei mesi passati il film Suffragette, che ha commosso, ha fatto anche discutere. Beh, insomma, il movimento internazionale di cui sto parlando è quel movimento che nasce appunto dall'Inghilterra nella stagione in cui della stagione in cui avviene quanto raccontato appunto nel film Suffragette. Sempre di questi primo periodo prebellico, pre-prima guerra mondiale, va ricordato ancora il progetto di legge presentato dal deputato repubblicano Roberto Mirabelli. Ovviamente in Parlamento i progetti di legge li potevano presentare solo gli uomini, c'erano solo loro, non c'erano le donne, quindi non meravigliatevi. Certo, Mirabelli come altri sono più attenti al problema femminile, ma sono loro... e si fanno portavoce di questo, di queste richieste. Mirabelli presenta una petizione delle donne italiane al Senato del Regno, alla Camera dei Deputati, per il voto politico e amministrativo, una petizione che lui trasforma in richiesta di legge, petizione che era stata scritta ancora dalla Mossoni. Ovviamente la risposta è no. Non se ne fa assolutamente niente. Prima guerra mondiale, allo scoppio della prima guerra mondiale, le donne sono chiamate, così come gli uomini, a esprimersi pro o contro la guerra, a esprimersi per il neutralismo o a esprimersi per l'interventismo. Le donne italiane, soprattutto l'Unione Femminile, le donne riunite in associazione, scelgono di sostenere lo sforzo bellico del paese mettendo in campo, questo ve lo dico perché insomma, sono forme di modelli comportamentali che si ripetono nel tempo. Cioè, quello che fanno le staffette partigiane nel periodo della Resistenza è la riproposizione di attività simili che avevano fatto durante la Prima Guerra Mondiale altre donne, ma durante il Risorgimento altre donne ancora, insomma. E dicevano, cosa fanno? Fanno attività di sostegno, di cura, di assistenza ai combattenti, alle famiglie dei richiamati, agli orfani, mettono in piedi una istituzione, che queste sono le donne bolognesi, parte da Bologna, che poi diventerà nazionale, per la comunicazione, l'ufficio notizie si chiamava, per mantenere collegati le donne, le famiglie a casa e gli uomini al fronte. Bene, chi lavorava in questo ufficio di notizie, in questi uffici, in questa sede, erano tutte donne, lavoravano volontariamente, erano in gran parte maestre che vi lavoravano dopo che avevano finito il loro lavoro. Comunque non succede assolutamente niente fino a quando dopo la guerra, all'inizio degli anni 20, viene avviata una nuova procedimento per dare alle donne il voto quantomeno in campo amministrativo. Mussolini, che nel 23, quindi alle origini del fascismo, ancora una politica di stampo estremamente populista, decide che sì, il voto alle donne, il voto amministrativo alle donne può anche essere concesso, e formula una proposta in base alla quale avrebbero avuto diritto alle prime elezioni amministrative le donne che avessero un determinato censo, cioè non tutte, intendiamoci, oppure che fossero vedove o madri di caduti in guerra. Quindi tutto il discorso sul reducismo, che sarà uno dei punti di battaglia di forza della propaganda fascista. Ovviamente, è già stato anche ricordato prima, la legge viene approvata alla fine del 1925, ma non entra mai in vigore perché la riforma podestarile dell'anno successivo annullava le elezioni amministrative e quindi annullava anche tutto quello che era le leggi che erano state fatte. Arriviamo velocemente al secondo dopoguerra. Negli anni del secondo conflitto mondiale, una generazione di donne legate all'antifascismo, e queste sono quelle che portano la tradizione del movimento emancipazionista ottocentesca, le mamme, per intenderci, di quelle giovani che si impegnano nella resistenza, cioè le donne più anziane, quindi le antifasciste e le giovani che sono impegnate nella resistenza, questa generazione di donne ripropone con forza la questione della cittadinanza al femminile, sostenute anche da un rinnovato insieme di associazioni. Nel 1943 nascevano i gruppi di difesa della donna, che affiancarono ai problemi della lotta di liberazione temi più specificamente legati alla questione femminile. Nel 1944 si costituiva l'Unione Donne Italiane, i cui obiettivi riguardavano principalmente la partecipazione attiva alla vita politica del paese. L'UDI c'è ancora oggi, questa, no? All'interno del PC inoltre era mai chiara e accettata l'idea dell'estensione del diritto al voto delle donne e la convinzione che lo strumento migliore per consentire loro approfondimenti politici fosse creare appunto un'organizzazione femminile. Sempre nel 1944 si organizzava un altro grande movimento di donne, quello cattolico, attorno al Centro Italiano Femminile. Anche qui il CIF è un'associazione tuttora attiva e impegnata, tra l'altro CIF e UDI hanno realizzato una mostra con la regione, una mostra proprio sul voto alle donne, una mostra che adesso è in regione, però poi è una mostra itinerante che si può chiedere e può essere portata anche in altre realtà istituzionali o associative. Il Centro Femminile Italiano, che assumeva il compito di educare le donne alla politica, ma anche di aiutarle nelle loro condizioni materiali di vita. Ancora in quel finire del 1944 viene riaccesa la questione del voto, che investì tutti i partiti del CLN nazionale, che si tradusse positivamente nel decreto luogotenenziale datato 1 febbraio 1945 e concedeva alle donne il diritto di iscriversi nelle liste elettorali dei propri comuni. Le italiane avevano dunque raggiunto il loro obiettivo, essere elettrici. Il decreto luogotenenziale però si era scordato di una cosa, di una parte del ruolo dell'elettore, che può essere eletto, elettore o eletto. Il decreto luogotenenziale infatti non parlava della loro eleggibilità, una svista corretta solamente da un nuovo decreto del marzo 1946, che però arrivò un po' tardi per la compilazione delle liste, per cui quando si fa riferimento alle donne che vengono elette nel 46 alle amministrative, bisogna tener conto anche di questo, cioè queste donne sono infilate alla fine nelle liste, in molti casi sono addirittura in fondo alle liste. Rendetevi conto, voi che siete politiche, siete qua, siete persone che sono state elette, cosa significa il voto, la preferenza. Ecco, queste donne riescono a farsi eleggere per la loro qualità. Velocemente chiudiamo con le parole di alcune donne che nel 1946 vanno a votare. vanno a votare molto spesso nel silenzio più assoluto, cioè i partiti politici non è che facciano una gran propaganda, questi giornali ne parlano, ma con dei trafiletti o degli articoli molto, molto piccole. Le donne vanno però a votare con entusiasmo, con paura, con ansia. La vostra concittadina Clelia Manelli ha detto: la mia prima esperienza in fatto di voto fu un'emozione incredibile, mi tremavano le mani, le gambe, le braccia, avevo il timore di sbagliare, di sporcare la scheda, di rendere nullo il mio primo importantissimo, utilissimo voto. Allora, questa paura attraversa anche veramente molte donne. Anna Banti, che è una famosa scrittrice, dice: avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi. La Bellonci: confesso che mi manco il cuore e mi venne l'impulso di fuggire. Ma a chiusura proprio dell'intervento, e chiedo scusa se sono stata eccessivamente lunga, vorrei leggervi un piccolo brano apparso ieri sul quotidiano La Repubblica nell'inserto che si riferiva al 2 giugno e al voto alle donne. Ci sono molte donne che vengono riportate molte testimonianze di donne, ma quella che io vorrei leggervi adesso a chiusura è quella di Lia Levi, pisana, ebrea, quindi raccoglie in sé una somma di esperienze e di esperienze anche dolorose nella sua vita familiare. Ricorda Lia Levi, il titoletto che viene dato alla sua, al suo brano è Il Rossetto. A scuola si erano formate vere e proprie squadre, nella mia classe si litigava al punto che decidemmo di dividere i banchi tra repubblicani e monarchici, come in Parlamento. C'erano amicizie che si rompevano, vecchi compagni di banco che non si parlavano più. Per una famiglia ebrea come la mia, tagliata fuori dalla società per un decennio, il referendum fu un'occasione speciale, emozionante. Mio padre raccomandava a mia madre di non mettere il rossetto, perché rischiava di sporcare la scheda e renderla nulla. Anche la vostra concedina aveva detto: avevo paura di sporcare la scheda. Lei, stizzita, la madre, rispondeva che se la sarebbe passato sul viso riempendola di cipria. Fu portata al seggio insieme alle mie sorelle, vestite bene come per andare in chiesa. Mia mamma aveva un vestito bello a pois e una borsetta con la cerniera di metallo dorato. Ricordo il dettaglio perché si discusse di quella borsetta a lungo al tempo in cui i nazisti requisivano l'oro. Anche scegliere di portare con sé quella borsetta era un segno di festa, di ritorno alla vita. Incontrai al seggio la mia professoressa di matematica. Mi guardò imbarazzata, come se l'avessi sorpresa fuori contesto, in un momento della sua vita che non mi riguardava. Grazie.